Vorrei ricordare che questa iniziativa e quella cena di questa sera soprattutto a sostegno dei pullman che partiranno, speriamo tanti, da Roma per la manifestazione appunto del 10 a Torino. E dire anche che sotto ci sono delle proiezioni video di Fratelli di Tav e com'è l'altra? Fermarci è impossibile. E che ha soprattutto questo, chi volesse venire diciamo in pullman, abbiamo pensato di lasciare il nome e il numero di telefono magari al bar, così che ci possiamo organizzare in questi pochi giorni che ci rimangono, perché insomma dobbiamo dare una stretta alla questione organizzativa, quindi chi vuole lascia il nome e il numero di telefono al bar. E niente, quindi lascio il microfono a chi ha delle domande e cogliere questa occasione della presenza dei compagni.
Innanzitutto, vabbè, io ringrazio Francesco che ci è venuto a trovare, il quale sarà presente anche a un'iniziativa domani all'Università La Sapienza, insieme ad altri due compagni che scendono dalla Valsusa, per una tappa di quello che è ormai noto, il Notav Tour, ovvero questo tour tra le città per alzare l'attenzione soprattutto in momenti di discussione intorno alla lotta Notav in vista delle grandi mobilitazioni, in questo caso del 10 di maggio a Torino. E quindi sarà previsto un'assemblea alle 5 del pomeriggio nella facoltà di fisica, dentro la città universitaria della Sapienza. Io, a parte dare l'annuncio appunto questo dell'iniziativa di domani, che è piuttosto importante perché speriamo raccolga la partecipazione anche di chi non è mai salito in Valsusa, non conosce bene personalmente l'esperienza di lotta, ma comunque pensa che di sentirsi complice con chi la porta avanti e soprattutto anche solidale nei confronti dei quattro compagni in carcere, di coloro che si trovano agli arresti domiciliari e anche delle ormai centinaia di persone che si trovano denunciate per aver portato un contributo importante alla lotta. Io volevo chiedere insomma a Francesco, a Pier, magari di raccontare qualcosa rispetto all'alta sorveglianza e anche rispetto allo spettro di questo processo in videoconferenza, un ulteriore dispositivo che il DAP sta immaginando per insomma isolare le persone, non fargli arrivare la solidarietà in sede anche processuale. E insomma, se ti va di raccontare anche in maniera semplice quelli che sono i racconti dei compagni e della compagna che si trovano in alta sorveglianza.
Allora, questo regime di alta sorveglianza è un regime che è stato istituito, mi sembra, nel 2009. I detenuti accusati di reati di terrorismo vengono rinchiusi in AS2, in alta sorveglianza 2. C'è poi la AS1 che è destinato, credo, ai detenuti che escono dal 41 bis, che è il regime di carcere duro riservato agli appartenenti a organizzazioni mafiose, ma anche a organizzazioni definite terroristiche, quindi non so, compagni arrestati per le nuove BR e cose varie e cose di questo tipo. Quindi la S1 è riservato ai detenuti che escono dal 41 bis, la S2 è riservato ai compagni accusati di terrorismo. È diviso in AS2 per cioè c'è una divisione all'interno della S2 per appartenenza ideologica, che è una roba abbastanza nuova, neanche negli anni 80, alla fine degli anni 70, quando sono state costruite le carceri speciali, avveniva questo tipo di divisione. Oggi i comunisti sono rinchiusi in alcune carceri, in alcune sezioni di AS2, gli anarchici in altre. Chi è accusato di terrorismo internazionale, di terrorismo islamico, è rinchiuso in altre carceri, e in genere le loro condizioni sono ancora peggiori naturalmente di quelle dei compagni, perché non hanno nessuno che si occupa di loro. E per i fascisti, non so se ce ne siano, però anche per i fascisti sono previste delle sezioni apposite. Essere in AS2 vuol dire avere 4 ore di colloquio invece delle 6 che normalmente hai se sei un detenuto comune. Vuol dire non poter vedere nessun altro detenuto. Questa cosa qui cosa significa? Per dire, quando sono stati arrestati i compagni, sono stati messi nel carcere delle Vallette a Torino, dove non c'è una sezione di alta sorveglianza. Però erano lì in attesa del responso del tribunale del riesame, quindi hanno passato lì 50 giorni. Questa cosa qui ha comportato che Chiara fosse nella sezione femminile del carcere delle Vallette e sia stata praticamente in isolamento assoluto per 50 giorni. Per 50 giorni non ha potuto incontrare altre detenute. Non era in un carcere dove c'era l'alta sorveglianza, non poteva incontrare le detenute comuni, per cui il primo periodo di carcerazione l'ha passato in isolamento assoluto, senza poter vedere nessuno. Nicolò, Mattia e Claudio invece si vedevano soltanto tra loro tre. Erano in un blocco, che è un blocco particolare del carcere delle Vallette di Torino, però facevano la socialità e l'aria solo tra di loro. Dopodiché a fine gennaio sono stati trasferiti, Nicolò e Mattia sono stati trasferiti nel carcere di Alessandria, dove c'è una sezione di alta sorveglianza per gli anarchici. Claudio è stato trasferito nel carcere di Ferrara, dove c'è una sezione di alta sorveglianza per gli anarchici, e Chiara si trova invece, come tutti saprete, immagino, a Rebibbia, dove c'è la sezione di alta sorveglianza per le detenute anarchiche. Quello che essere rinchiusi in AS, come abbiamo detto, vuol dire non incontrare nessuno, ma vuol dire proprio non incontrare nessuno. Se tu ti sposti all'interno del carcere per andare da un luogo a un altro, le guardie stanno bene attente a far rientrare gli altri detenuti in cella o a farti passare dove non puoi vedere nessuno. Quindi capita magari di farsi delle detenzioni anche piuttosto lunghe in un carcere dentro il carcere, in cui hai rapporti soltanto con quelle 3-4 persone. Immaginate che nella sezione femminile del carcere di Rebibbia sono in 3 attualmente, a Ferrara sono in 4, a Alessandria sono in 6, quindi capita magari di passare anche delle detenzioni, di trascorrere delle detenzioni molto lunghe, anni, in cui ti vedi con 3, 4, 5, 6 persone. Se cominci ad avere dei problemi anche personali, degli scazzi con 2 persone, le cose si fanno ancora più dure. Oltre a questo, oltre a una questione anche di rapporti personali, evidentemente essere rinchiuso in un carcere, in un ghetto all'interno del carcere, ti impedisce anche di avere delle relazioni con altri detenuti e quindi eventualmente di essere anche un elemento che partecipa, che promuove o che stimola lotte all'interno del carcere. E in una situazione come quella attuale, in cui effettivamente le carceri, come tutti sapete, sono sovraffollate fino all'estremo, stanno per scoppiare, la presenza di alcuni compagni all'interno di alcune sezioni, con il sostegno che hanno da fuori, con l'attenzione che molti di noi hanno quando dei compagni vengono arrestati, effettivamente potrebbe un po' rompere gli equilibri e la pace relativa che c'è in carcere oggi. Questo provvedimento di alta sorveglianza, a differenza delle carceri speciali istituite una 30 e passa di anni fa, non è una risposta delle istituzioni a delle lotte, a delle rivolte, a delle lotte contro il carcere che dentro e fuori hanno mostrato una particolare forza, un particolare livello di conflitto. Lì, a seguito di rivolte che per anni e anni dentro avevano distrutto vari istituti penitenziari, a seguito di una lotta che anche fuori era molto forte, lo Stato ha istituito delle carceri speciali. Qui evidentemente questo provvedimento è piuttosto un provvedimento preventivo. Le istituzioni pensano che da qui in avanti il numero di compagni che finirà dentro tenderà magari a crescere, che il numero di lotte tenderà a crescere sensibilmente, si attrezza per tempo isolando questi compagni e istituendo questi blocchi. Le notizie che ci sono, non sappiamo se e quando si realizzeranno, è che addirittura l'idea è quella di, a breve o non sappiamo quando, di riattivare alcune carceri in Sardegna, di trasferire alcune sezioni di alta sorveglianza in dei posti difficilmente raggiungibili, molto lontani dai luoghi di residenza. Questo è un altro aspetto molto significativo. Ti trovi magari a centinaia e centinaia di chilometri dalla città in cui vivi, dalla città in cui vivono i tuoi familiari, le persone che vengono a fare i colloqui, e questo rende molto, molto più difficile anche un semplice colloquio, un semplice rapporto con l'esterno, oltre che essere carceri molto difficili da raggiungere anche soltanto per un presidio. I compagni che sono dentro, poi l'avrete letto magari nelle lettere, per concludere, descrivono queste sezioni, queste carceri, dicono non sembra neanche di essere in carcere. Il casino che c'era, la situazione un po' particolare, le urla, i rumori che c'erano alle vallette, seppur in un blocco particolare, qui non li avvertiamo proprio. Sembra di essere in un incrocio tra un ospizio, un ospedale psichiatrico, ed effettivamente un altro delle funzioni che questi reparti di alta sorveglianza svolgono è quello dell'osservazione. Sicuramente il Ministero degli Interni, il personale carcerario preposto alla custodia, avrà modo di osservare, ascoltare minuziosamente quello che i 4, i 5 compagni si dicono, quindi capire anche le differenze tra le varie componenti delle aree comuniste o anarchica, capire i dissapori, i contrasti, quindi avere i compagni diventano anche degli oggetti di studio, di osservazione in un luogo completamente artificiale e costruito appositamente per loro.